occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 7:51 minuti del mattino, ancora una volta, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, nuova puntata, nuova settimana del Demone del Tardi. E di che cosa parliamo? Beh, naturalmente parliamo di quello che scrivono i giornali, ma intanto però facciamo un passo indietro, mica tanto, perché poi è tema su cui aprono alcuni giornali oggi, per esempio il Manifesto. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che essendo stata questa, essendo una settimana senza ponti, ieri a Palazzo Madama, per tirare un po' col fiato, si è fatta un pochino di ricreazione. L'occasione l'ha offerta il 75esimo anniversario del Senato. Nessuna celebrazione solenne, niente frecce tricolori, nemmeno la torta tagliata da Mattarella con coro di tanti auguri a te, bensì concertone di Gianni Morandi e super karaoke bipartisan comprendente le più alte cariche dello Stato. Palazzo Madama modello Ariston con un La Russa formato Amadeus e pioggia di selfie a immortalare la performance di un Gianni nazionale per una volta tanto più riconciliante di Mameli. E allora, andiamo a rivivere subito insieme alcuni dei momenti più importanti di questa performance. Gianni Morandi che ha sfoderato i grandi classici partendo per esempio da Fatti mandare dalla mamma.
Fatti mandare dalla mamma la canti, dico, no, dai. Alla mia età, fatti, se vuoi. Presidente, io la posso anche cantare. No, diciamo di no. Dai, allora.
E quindi fa parte Fatti mandare dalla mamma e lì si vede Casini che fa i video con lo smartphone da mostrare poi agli amici e Gasparri che ondeggia come al club Mediterraneo. Andatevelo poi a vedere il video perché è tutto vero. Finisce Fatti mandare dalla mamma che ribadisce la centralità della mamma nella Weltanschauung della destra e parte C'era un ragazzo che come me. E qui c'è Renzi, che è quello che le sa tutte, che canta, c'era Stop con i Rolling Stones, Stop con i Beatles, Stop, e lo canta come se stesse facendo Shock con i Rolling Stones, Shock con i Beatles, Stop, e poi si passa al surreale momento in cui viene inquadrato Crosetto che canta, che spara i Viet Cong e comincia a fare ratatatatatatatatata, eccetera eccetera. Poi c'è il momento Caruso con Morandi che parte con Caruso, e lì c'è la Meloni ispiratissima che palesemente non sa le parole ma finge di cantarle con l'effetto Enrico Ghezzi del doppiato fuori sincrono. La Meloni che però conosce bene il ritornello e lo canta rapita a occhi chiusi, come se il pezzo invece che a Caruso fosse dedicato a Farinacci, e lì è tutto un te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Questo è uno dei momenti più toccanti. Passato Caruso, tocca naturalmente a Uno su Mille Ce la fa, che è il pezzo dedicato alle pensioni, e poi per chiudere i ringraziamenti appunto del Presidente del Senato in modalità Amadeus con il ringraziamento.
Un ringraziamento ancora a Gianni Morandi, un ringraziamento a tutti voi. Ma un omaggio ancora più caloroso, voglio rinnovarlo, al nostro Presidente della Repubblica, Presidente Mattarella. Grazie Presidente di averci onorato, grazie a Giorgia Meloni, grazie a tutti voi.
Eccomi.
Questo dunque, no, è partito anche Silvio in sottofondo, ma chi l'avrebbe detto, Silvio in mashup con i Los Lobos. Tutto questo ieri al Senato con il concertone di Morandi, un po' di svago, meno male, perché oggi però torna la politica, parte il confronto sulle riforme. Finora diciamo che è stato retroscenismo e rumorismo costituzionale assortito, manco mezza riga nero su bianco, per non dire una proposta strutturata, insomma sotto il presidenzialismo poco o niente, anche se ora s'avanza il premierato alla tedesca, alla Koch, premierato 4 stagioni, oppure bambù e funghi. C'è anche il generatore automatico di premierati di Calderoli, che però al momento è impegnatissimo a generare autonomie. A prescindere dalla forma resta la sostanza, obiettivo Meloni, i pieni poteri, un po' come quell'altro, lui il DJ del papete, che però non era finito benissimo, anche se poi è rientrato dalla finestra del Gran Consiglio della Presidente. Per quanto riguarda la forma, invece, vanno in scena i confronti con l'opposizione, più teatro kabuki che realtà, perché Meloni ha già chiarito che andrà avanti anche da sola, tanto che al giornale oggi scappa in prima pagina un fascistissimo "la Meloni tira dritto anche perché a indicarle la direzione, a dargli il sostegno del caso, chi arriva Renzi. Io dico alla Meloni: vai avanti, noi ci siamo. Lo si legge oggi nell'intervista che La Stampa fa al direttore del Riformista, che poi sarebbe sempre Renzi in uno dei suoi più ineffabili travestimenti. Un format interessante e curioso, quello di un giornale che intervista il direttore di un altro giornale, che però è anche un senatore e leader di Italia Viva che sostiene la Meloni nelle riforme. Renzi, che nell'intervista rivendica la primazia del premierato vivo, detto altrimenti sindaco d'Italia. Renzi che poi riprende i suoi vecchi cavalli di battaglia e torna a chiedere l'abolizione del Senato, che in effetti col concerto di Morandi ha raggiunto un po' il suo apogeo. E poi oltre al Senato torna a voler abolire pure il CNEL, ve lo ricordate? Il CNEL e la sua abolizione. E sull'abolizione, non tanto del CNEL ma del Senato, o forse no, è d'accordo pure Calenda, che dice: sono per il monocameralismo secco, però per differenziarsi da Renzi vuole abolire non il Senato ma la Camera. Ecco, così almeno quelli del terzo polo, ognuno mette in chiaro le sue posizioni. Uno vuole abolire il Senato, l'altro vuole abolire la Camera. Noi aboliamo per un momento il demone del tardi, perché pubblicità, titoli delle 8, e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.
Starting, yeah, I did. say anything about anything interesting. It's a thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange. When all my thinking got mangled and I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improved.
Dopo le 8 si intitola First Pages of Frankenstein, il nuovo album firmato The National, da cui abbiamo ascoltato questo Tropic Morning News, un titolo che mi piacerebbe quasi quasi come sottotitolo del Demone del Tardi, il Demone del Tardi Tropic Morning News. E nelle morning news un po' tropicali, un po' no, di cui ci siamo occupati nella prima parte della trasmissione, c'era naturalmente il Gran Ballo, che è poi il titolo odierno del Manifesto, l'immagine quella di Morandi e la sua orchestra che impazzano nel, all'interno di Palazzo Madama, trasformati in modalità Ariston. Il Senato si fa la festa di 75 anni invitando Morandi a cantare nell'aula, si festeggia, scrive il Manifesto, anche il compleanno della Costituzione che Meloni minaccia di cambiare da sole. Così arriviamo al secondo argomento che abbiamo già toccato nella prima parte della trasmissione, che è poi quello su cui titola gran parte dei quotidiani di oggi. Riforme, la scelta di Meloni, il premier eletto dal popolo, questa è la Stampa. Riforme, trattativa, ostacoli, questo è il Corriere della Sera. Meglio se condivisa, dice Meloni, ma ho il mandato per farle riforme. Riforme al buio, oggi il tavolo a Palazzo Chigi, titola Repubblica, riforme bicamerale e polemiche, ecco il bluff mediatico di Meloni. Siamo sul Domani, oggi la premier incontrerà le forze di opposizione per discutere di presidenzialismo e premier forte, ma non presenterà documenti, la destra vuole solo spostare l'attenzione mediatica dai suoi fallimenti. Tra poco torneremo sulle prime pagine dei quotidiani, ma va detto che ieri è stata una giornata fatale anche nel campo del food, non solo per l'attacco di Antonella Clerici ai gastrofighetti, ma anche per le dichiarazioni di Lollobrigida alla Reuters, che oggi non trovano sufficiente spazio sulle prime pagine dei quotidiani, ma l'avrebbero meritato, perché sono veramente dichiarazioni shock. Che cosa ha detto Lollobrigida alla Reuters? Polpette di mammut, carne sintetica, pesce stampato in 3D, latte senza mucche. Questo è il futuro, ovviamente apocalittico, che arricchisce le multinazionali e distrugge il nostro modello di civiltà. Bisognerebbe fare in modo che Lollobrigida dichiarasse solo ad agenzie di stampa locali prima di promuoversi anche all'estero dichiarando alla Reuters, ma tant'è. Però, piuttosto che sorridere, secondo me vale invece la pena sottolineare due aspetti che sono rilevanti nelle dichiarazioni del ministro. La prima è che se ci sono le polpette di mammut, ci deve essere anche evidentemente il mammut. Lo pensavamo estinto da tempo e invece non è così. Il mammut è vivo, lotta insieme a noi ed è tornato a ripopolare i nostri territori, altro che i cinghiali. Quando lo stolto guarda al cinghiale, il ministro Lollobrigida guarda al mammut e fa una scoperta da Nobel per la paleontologia. Più discreto del cinghiale, il mammut non si palesa in branco passeggiando lungo il raccordo anulare, ma si annida invece dentro ai boschi, probabilmente quelli del Trentino, dove si appresta a minacciare i turisti al posto degli orsi in un evidente processo di sostituzione mammutica, altra scoperta pazzesca del ministro dell'agricoltura. Il secondo aspetto rilevante delle dichiarazioni di Lollobrigida è che Lollobrigida è la dimostrazione warholiana che in questo paese chiunque può avere il suo quarto d'ora da ministro, basta azzeccare naturalmente la cognata. Visto che abbiamo citato gli orsi, attenzione, perché questa mattina Libero in prima pagina dà ampio spazio alla notizia: c'è un innocente in galera, una perizia scagiona l'orsa JJ4. Libero che si pone all'insegna del più classico garantismo, anzi fa di più: con Pietro Senaldi fa dell'orsa JJ4 una sorta di Enzo Tortora dei plantigradi. Libero che però titola con un nuovo attacco del PD, questa volta il PD, attenzione, attacca la casa. Poteva titolare, che ne so, su gli attacchi notturni della Russia a Kiev per celebrare la sconfitta del nazismo ad opera dell'Armata Rossa, e invece no, l'attacco del PD alla casa, lo scippo del mattone. I sindaci Dem e la Schlein lanciano la campagna contro i proprietari, vogliono requisire gli immobili sfitti. Addio ai nostri investimenti. Con tanto a corredo di editoriale di Alessandro Sallusti: sono rimasti a Marx, l'odio per la proprietà privata. Sul tema casa titola anche La Verità, e attenzione, anche oggi La Verità non titola clamoroso sui vaccini: caldaie, sfratti, affitti, chi ha una casa è perduto. Questa volta l'attacco non arriva dal PD, ma come dire, da un nemico collaterale, ovvero la transizione green, che ci lascerà al verde. Visto che siamo sui quotidiani della destra, completiamo il quadro con Il Giornale, che invece titola su un più classico: permesso di soggiorno anche ai delinquenti. Ma va bene, procediamo, anche perché eravamo appunto all'attacco alla casa da parte del PD, che se fosse nato in Inghilterra avrebbe portato via non solo la casa ma anche i castelli e pure la carrozza alla famiglia reale. E dico questo perché oggi i giornali sono quasi deincoronizzati, nel senso che sono state esaurite tutte le sfaccettature dell'incoronazione di Carlo. E allora, per trovare qualcosa che in qualche modo ci leghi alla corona, il Corriere in prima pagina ci propone, pensate, Meghan che fa trekking in California. Importante, perché lo sapete, quando una Meghan fa trekking in California, normalmente naturalmente c'è un terremoto a Londra. Ieri, per compensare, Libero invece incoronava Zangrillo fuori classe di medicina e calcio, facciamolo senatore a vita, lanciava la campagna il giornale diretto da Sallusti. Beh, stante il precedente del cavallo, si può fare con Zangrillo. E poi, sempre a proposito di teste coronate, c'è Renzi, sempre lui, che si è autoproclamato su Twitter re del taglio delle tasse. Facciamo un salto di scala, perché non solo le incoronazioni, ma anche la transustanziazione di Silvio, che ha licenziato nel weekend dalla San Raffaele un video che, più che un video di Publitalia, sembrava un video dell'espressionismo tedesco a colori, girato dal maestro Murnau, che infatti non è piaciuto al regista della discesa in campo del video più storico di Silvio. Tutto questo però è stato ed è preludio dell'incoronazione del successore di Berlusconi, e in corsa, come sapete, ci sono la compagna Marta, la compagna nel senso di Silvio, non la compagna nel senso il Pueblo Unido, ma questo non c'era bisogno di chiarirlo. Poi c'è Chismilicia Renzulli e poi c'è Antonio Tajani, detto Totò. E alla convention di Forza Italia, dove Silvio ha transustanziato, che forse ci ho messo una zeta di troppo, c'è stata la battaglia degli striscioni. C'era quello Marta sei una leader, dedicato alla fascina, un più classico Forza Licia per la Renzulli, e poi c'era addirittura un Tajani orgoglio italiano nel mondo. È meraviglioso pensare che nel mondo ci sia gente che pensa che Tajani sia una ragione di orgoglio italiano in tutto il globo terracqueo. Un'altra citazione doverosa prima di tornare ai giornali cartacei, ci riporta sulle piste della campagna Open to Meraviglia. Vi ricorderete che la Santanchè qualche giorno fa ha esultato per le 265 milioni di visualizzazioni, un trionfo clamoroso per la campagna. Ebbene, ieri si è scoperto che Open to Meraviglia fa centro soprattutto tra i vietnamiti e gli uomini muscolosi. Allora, da una parte un team di professionisti ha analizzato i dati dei follower della campagna Open to Meraviglia, ed è venuta fuori una gamma sterminata di uomini muscolosi a petto nudo che esprimevano il loro parere favorevole e appassionato rispetto alla campagna. Dall'altra sono saltati fuori decine di migliaia di vietnamiti, cioè il Vietnam impazzito per la campagna Open to Meraviglia, e quindi ci sono i like di Uyen Dan, Le Thiem Lam, Uyen Le, Zhao Lin To, Le Puong, Tao Li Do, Pan Lam Dam, Tong Ga Do, giusto per citarne alcuni che mi sono segnato. E viva, grande successo della campagna di acquisizione dei follower di Open to Meraviglia. Quest'anno avremo vietnamiti e uomini muscolosi che arrivano da ogni parte del globo per visitare la nostra bella Italia. Tornando sul Corriere della Sera, però, vi devo segnalare che deve essere andata veramente da Dio l'intervista ad Albano, perché oggi il Corriere della Sera ritorna sul tema e rilancia con un'intervistona, non di nuovo ad Albano, ma alla figlia di Albano, Jasmine Carrisi. E poi, siccome il filone figli di qualcun altro evidentemente funziona, ecco un'altra pagina con intervistona a Facchinetti, figlio di Facchinetti. Ma intanto andiamo a vedere anche quali sono gli altri temi forti che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Beh, naturalmente la RAI, la legge contra personam che ha permesso di spostare Fuortes dalle piani alti di Viale Mazzini al Teatro San Carlo di Napoli, Lissner permettendo. Oggi Fuortes ritorna su tante prime pagine. Rai sconfitta per tutti, Fuortes si dimette, con questo governo dice non posso continuare. Viene pubblicata anche, non mi ricordo che, da Repubblica, la lettera di addio di Fuortes. Il prezzo più alto lo paga la TV di Stato, è il commento di Massimiliano Panarari oggi sempre sulle colonne della Stampa. I giornali si sbizzarriscono poi negli scenari di prospettiva ci sono certezze rispetto alle poltrone principali. Sergio Seggio sarà il nuovo amministratore delegato e poi il direttore generale, l'avete sentito anche nel GR, Giampaolo Rossi, super complottista, super putinista, così come egli stesso si era raccontato all'interno del suo blog e così come aveva scritto sulle colonne di Domani la scorsa settimana, prima di tutti Davide Maria De Luca. Ma oggi, se vogliamo andare a vedere che cosa si sta preparando per la RAI, prendiamo per esempio quello che scrive Calmero Caluso sulle colonne del Foglio. RAI Token, abbonato RAI, scrive Caruso, se ti va bene vedrai Teletalking, ma se ti va male sarà Telegiletti. Meloni è per Teletalking, Salvini è per Telegiletti, il PD è già molto se conserva il TG3, RAI Orfeo. Con le dimissioni della D. Carlo Fuortes inizia davvero la sostituzione RAI etnica, gli uomini della Premier lo definiscono allargamento culturale che si traduce con la fine dell'egemonia del gruppo Gedi sulla RAI, così la pensano quelli di Fratelli d'Italia. Per costruire il nuovo immaginario della destra non bastano solo le dimissioni di Fuortes arrivate ieri mattina dopo 6 mesi di assedio. Per avere voce sui palinsesti, per tentare di rovesciare la RAI, servono anche le dimissioni di Marinella Soldi, la presidente della televisione di Stato nominata dal governo Draghi. La presidenza della RAI è un altro obiettivo di Salvini, la vuole, il centrodestra può infatti vantare i voti di De Biasio e Agnes in quota Lega e Forza Italia. Per avere il nuovo AD bisogna attendere prima il CDM che prende atto delle dimissioni, in quell'occasione si procede con la nomina di Sergio, attuale direttore di Radio Rai, e di concerto anche quella di Giampaolo Rossi, il signor Rai di Fratelli d'Italia. Come direttore generale sarà Rossi a occuparsi della parte editoriale e dovrà vedersela con l'appetito della Lega, tenere conto del plurale e accontentare la Premier. La prima nomina che Meloni desidera dalla coppia Sergio Rossi è quella di Gianmarco Chiocci, direttore della DN Cronos, alla guida del TG1. Deve essere sacrificato Nicola Rao, direttore in quota Fratelli d'Italia del TG2. Due telegiornali sono troppi anche in Ungheria. Il TG2 verrà lasciato a Forza Italia e al suo Antonio Preziosi. In Rai ci sono già due diverse correnti di Fratelli d'Italia, una è tendenza Chiocci, fedelissimo di Meloni, una altra è quella di Rao, più vicina al partito, alla comunità di Colle Oppio, insomma la corrente Rampelli. Una delle due correnti uscirà ridimensionata. Nelle intenzioni della destra deve essere ridimensionato anche lo strapotere del gruppo Gedi sulla Rai, il gruppo che edita Repubblica e La Stampa e che mette, dicono dalle parti di Fratelli d'Italia, le loro firme a Libro Paga Rai. Si tratta di autori e ospiti fissi come Michele Serra e Ernesto Assante, uno sempre, dicono quelli di Fratelli d'Italia, che intervista Fuortes dall'alto della sua collaborazione RAI. Nel racconto di Fratelli d'Italia hanno in pratica occupato la TV di Stato, gli uomini di Fratelli d'Italia hanno pure ritagliato l'ultima intervista di Augias alla Stampa, esempio, dicono sempre, qua è virgolettato, di quella spocchia e boria che da 40 anni intossica la RAI. È un'intervista dove Augias parla di occupazione, e lo stesso Augias che 8 anni fa, durante una puntata di 8 e mezzo, definì con disprezzo Pietrangelo Buttafuoco, simbolo del mondo di destra, un antisemita. Disse un'enormità e Augias se ne accorse al punto da chiedere scusa a Buttafuoco. C'è chi ha pensato adesso di offrire a Buttafuoco, uno che la RAI, esattamente gli stessi spazi di Augias, tenendo anche conto che Buttafuoco ha collaborato con Repubblica e scritto sulle sue pagine culturali. Chi avrà una striscia sarà con molta probabilità il filosofo Marcello Veneziani, ma la destra ha pure velleità da gruppo 63, uno che si crede Angelo Guglielmi ma di destra è Angelo Mellone, ora vice direttore del Daytime. Lega e Fratelli d'Italia rivendicheranno inoltre tutte le direzioni di genere, un capoverso se lo meritano poi gli amici di Meloni. Pierluigi Diaco si sposterà da Rai 2 a Rai 1, Pino Insegno si prende la conduzione dell'eredità dato che a Palazzo Chigi manca poco e che gli preparino la brandina, e sempre ospite infatti, mentre la Lega aveva già un palinsesto ideale, Rai Giussano, i suoi nomi sono stati anticipati dal Foglio. Chiede trasmissioni Salvini per Monica Setta, Laura Tecce in quota vicina ad ombrellone di Salvini, poi il biografo di Salvini stesso Poletti a Uno Mattina, Marcello Fo a Francesco Storace, gli altri leghisti Francesco Pionati o Angela Mariella al posto di Andrea Vianello alla GR Radio Rai. Francesco Giorgino, altro riferimento leghista, verrà consegnato all'ufficio studio Rai e andrà a curare la comunicazione dell'azienda. Il sogno di Salvini però è uno solo: se Meloni a Vespa, lui pretende Giletti al posto di Fazio. A Giletti gli vogliono affidare il grande talk della domenica sera. Per facilitare l'uscita di Fazio c'è già il piano, gli offriranno la metà del compenso in modo che si dica che rinuncia alla Rai per denaro. Monica Maggioni, direttrice del TG1, prenderà la guida del coordinamento Rai e una trasmissione, insomma, tutto questo è lo scenario Rai che si sta preparando nella sintesi di tutti i retroscena che in questo momento animano i dintorni di Viale Mazzini, raccontati oggi da Carmelo Caruso sul Foglio. Lo stesso tema poi lo troviamo naturalmente raccontato anche su altri quotidiani, ma oggi si torna a scrivere anche di che cosa? Beh, si scrive per esempio dei ragazzi delle tende, e con questo vado a pagina 18 del Corriere della Sera. I ragazzi delle tende sono quelli che hanno seguito l'esempio della studentessa del Politecnico, hanno colto la potenza comunicativa del simbolo di quella tenda piazzata davanti all'Ateneo e adesso, come dire, si stanno moltiplicando i ragazzi delle tende. Caro Affitti, la protesta degli universitari si estende da Milano a Roma, una situazione insostenibile, e questo è un tema sempre più importante all'interno del dibattito che riguarda l'abitare nelle grandi città. C'è l'abitare e c'è il costruire. Attenzione, attenzione, perché oggi nel immaginario della destra non torna solamente il mammut, come abbiamo visto nel caso di Lollobrigida, ma torna anche il ponte sullo stretto, con la stampa che intervista la D di Salini e che annuncia e promette tra un anno il via al ponte sullo stretto di Messina. Verrebbe quasi da essere ottimisti per non essere sempre pessimisti, ma poi si pensa per esempio all'altro ponte, quello che è stato costruito non più tardi di 9 anni fa e che è stato abbattuto dalla prima piena di un torrente non più tardi della settimana scorsa. E poi si pensa per esempio a quanto racconta il Post, ovvero che non sono bastati 50 anni per finire l'autostrada tra Siracusa e Gela. Il Ministero delle Infrastrutture, racconta il Post, ha sbloccato il pagamento di 2,37 milioni di euro per far fronte ai rincari del cantiere dell'autostrada Siracusa-Gela nella zona orientale della Sicilia. I soldi serviranno a pagare le imprese che nelle ultime settimane avevano minacciato di fermare i lavori, sostenendo di non avere più fondi per pagare gli operai. Per il Ministero un impegno economico piuttosto ordinario per un'opera che in realtà è decisamente straordinaria, soprattutto per via del tempo necessario a costruirla. È stata progettata nel 1973 e negli ultimi decenni ne sono stati inaugurati alcuni tratti tra Siracusa e Modica, ma non è ancora finita. Mancano poco più di 50 chilometri sui 144 totali. Per come è andata finora, non è possibile fare previsioni sulla sua conclusione. Nella storia di questa autostrada si concentrano molti dei problemi che hanno contraddistinto la costruzione di grandi infrastrutture italiane, in particolare nelle regioni del sud: ritardi enormi, inchieste, appalti da rifare, interruzioni durate diversi anni, investimenti molto superiori alle attese. A differenza di altre opere, però, il cantiere dell'autostrada tra Siracusa e Gela non è stato abbandonato del tutto. Si iniziò a discutere della Siracusa-Gela a metà degli anni 60. Era stata pensata come collegamento autostradale veloce tra i poli petrolchimici di Siracusa e Gela per sostenere lo sviluppo industriale di tutta la zona sud-occidentale della Sicilia. Sui siti dei comitati che negli ultimi anni si sono occupati di questo caso compare spesso il ritaglio di un giornale locale che all'epoca titolò con un appropriato verbo al condizionale: la Siracusa-Gela dovrebbe essere pronta nel 1973. Nel 73 venne completato soltanto il progetto e ora 2023, a distanza di 50 anni, mancano ancora 44 chilometri per finire quell'autostrada che ne conta più o meno 150. Con l'abitare e il costruire abbiamo detto, e allora andiamo a vedere altri titoli, altre notizie che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, a cominciare dal Fatto Quotidiano, che oggi titola in solitaria: la UE spara sulla Pax cinese e dirotta il PNRR sulle armi, eurovergogne, urgenza per spostare i fondi dal sociale alle munizioni. Sulla prima del Fatto anche la giustizia sportiva, perché si attende il nuovo verdetto che riguarda la penalizzazione della Juventus. Juventus, confermato l'impianto probatorio, deve essere rivista e ridefinita invece la sanzione. La Juve va verso meno 9 punti anziché meno 15, queste sono le previsioni dei bookmaker che potrebbero rideterminare ovviamente la classifica del campionato nella tonnara delle ultime giornate per andare in Champions League, tutto questo nella settimana in cui Milano sarà come dire segnata dalla ferita profonda della semifinale che vede impegnate Milan e Inter. Gioia per qualcuno, dramma per qualcun altro, lo scopriremo solo tra una decina di giorni come è andata. Intanto sappiamo come è andata invece in Cile, altra notizia che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, qui siamo su Repubblica, beffa in Cile, l'estrema destra riscriverà la carta. Il Giorno invece è l'unico giornale che mette in prima pagina il ciclista che ieri è stato ucciso a Milano da un tir, l'ennesima morte su due ruote in città, 54enne travolto a Milano, l'appello per i sensori sul camion. E il Giorno, come fanno anche altri quotidiani, ritorna sull'anniversario della morte di Aldo Moro. Sono passati 45 anni, 45 anni di punti oscuri, alcuni li evidenzia oggi la Stampa fin dalla prima pagina e riguardano le presenze dei brigatisti in via Fani, dove venne effettivamente ucciso Moro, non sembra nel garage di via Montalcini, insomma un caso per certi aspetti ancora aperto. Sulla quello che sarà uno dei temi di giornata titolano ovviamente i quotidiani online, stiamo parlando non solo degli attacchi a Kiev nella notte ma delle doppia celebrazione a Kiev dove è arrivata la von der Leyen e a Mosca dove ci sarà il giorno della parata per la vittoria, gli attacchi di morte, le speranze di dialogo, questo è il titolo che fa invece oggi Avvenire, pesantissimi raid russi su Kiev e Odessa, la Cina prova a tessere la tela diplomatica, in Ucraina il 9 maggio diventa la festa dell'Europa, mentre altri 1,2 miliardi di aiuti vengono stanziati dagli Stati Uniti a sostegno dell'Ucraina. Direi che siamo arrivati praticamente alla fine della puntata, segnalo solamente l'apertura del Sole 24 Ore che apre sul nuovo BTP per i risparmiatori, quello che la Stampa chiama il BTP Patriota, via l'offerta dedicata ai piccoli investitori, premio per chi non vende, durata di 4 anni, cedola crescente sul mercato dal 5 al 9 giugno. Con questo io vi saluto, ci sentiamo domani mattina sempre attorno alle 7:45 con il Demone del Tardi, ora GR e dopo Prisma. Ciao a tutti.